ma allora lo fanno apposta, ce l'hanno proprio con me. Ma come, ormai lo sanno tutti che questo programma si chiama...
Lenicast.
Certo che lo sanno tutti, capo. Lo so perfino io.
Procedi con la sigla.
Ok, capo.
1, 2, 3, 4. Lenicast. Переживания, мысли, встречи, радио и все, что может случиться в жизни.
Hari Hari Bowl, carissime amiche ed amici di Lennycast. In questo nuovo episodio vogliamo farvi conoscere meglio la nostra cercatrice di poesia, Anna Martinenghi. Con la collaborazione della scrittrice Viviana Gabrini vi proponiamo una piacevole chiacchierata tra loro. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, seguiteci, lasciateci un mi piace, ma soprattutto è un luogo dove potete commentare tutti gli episodi ed interagire con il cast. Inoltre, Lennycast è disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming, dove trovate questo e gli episodi delle stagioni precedenti. E per citarne alcuni, sono Deezer, Audible, Spotify, TuneIn, Apple Podcast, oppure potete ascoltarci attraverso gli smart speakers, Google Home e Amazon Alexa. Buon ascolto!
Lenicast.
Null'altro occorre. Si prende una poesia, un verso solo, una freccia ricevuta in pieno petto, una bomba di parole esplose dentro. Non ci si interessa al poeta, non importa se famoso o sconosciuto imperfetto, non importa se bate, se imbratta muri o recita in microfoni. Il suo meglio è già in quelle righe che ci è sparito dentro. Si prenda dunque quel verso e lo si indossi sull'anima, è già nella misura giusta, perché li ha scelti, perché l'avete scelto. Lo si tenga stretto, lo si mediti in silenzio, lo si rilegga spesso, lo si ripeta a memoria, lo si urli al vento, diventi convinzione, scudo, gesto, di nuovo freccia, bomba e energia. Si prenda una poesia, un verso soltanto. Lo si faccia diventare vita. Ben ritrovato Lenny e ben ritrovati amici di Lennycast. Oggi ho aperto il bazar con A null'altro occorre, una magnifica poesia di Anna Martinenghi. Originaria di Soncino, in provincia di Cremona, Anna Martinenghi ha un curriculum ricchissimo e al suo attivo numerose pubblicazioni. Alla sua prima raccolta in versi liberi di didascalie sono seguite la sinologia Nuda, Parole povere, Foto sensibile e Il cielo di scorta e altre offerte della settimana. Ricordiamo poi le raccolte di racconti, Storie di pasta sfoglia e Sei troppo grande per capire certe cose. Anna ha vinto un incredibile numero di concorsi nazionali e da anni è collaboratrice fissa del blog letterario Sdiario di Barbara Garlaschelli. Nel 2020, con Giorgia Ferrari e Chiara Nobiglia, ha curato l'antologia di racconti Con tatto, in risposta al Covid-19. Benvenuta Anna e grazie per essere con noi per parlare di poesia. Nel 1975 Eugenio Montale vince il premio Nobel per la letteratura. e dichiara: sotto lo sfondo cupo dell'attuale civiltà del benessere, le arti tendono a confondersi, a smarrire la loro identità. La comunicazione di massa, la radio e soprattutto la televisione hanno tentato, non senza successo, di annientare ogni possibilità di solitudine e di riflessione. Il tempo si fa più veloce, opere di pochi anni fa sembrano datate e il bisogno che l'artista ha di farsi ascoltare prima o poi diventa bisogno spasmodico dell'attuale, dell'immediato. Da qui l'arte nuova del nostro tempo, che è lo spettacolo, un'esibizione non necessariamente teatrale, a cui concorrono i rudimenti di ogni arte. In tale paesaggio di esibizionismo isterico, quale può essere il posto della più discreta delle arti? La poesia? Ecco, Anna, nell'era di Facebook, Instagram, TikTok e Twitter, ti chiedo: c'è ancora posto per la poesia nella nostra quotidianità?
Credo che le parole di Montale siano state profetiche, come sono spesso i discorsi dei premi Nobel della letteratura, che davvero spalancano delle visioni sulla vita e su quello che stiamo vivendo e spesso anticipano quello che succederà. Da tempo siamo consapevoli di vivere in una società liquida, orizzontale, che si accontenta della superficie delle cose e applica purtroppo il principio del consumismo ad ogni evento, anche quelli emotivi e anche a quelli culturali. Quindi siamo sempre predisposti al consumo delle cose e alla necessità di averne altre. Lo stesso vale anche per i contenuti culturali. Anche i libri vengono considerati delle merci al pari di tutto il resto, hanno una vita media nelle librerie e sulle bancarelle di qualche settimana, al limite qualche mese, altrimenti tornano al macero. Io credo che appunto in quest'epoca che consuma tutto e subito, nell'epoca dell'immediatezza, il fermarsi a riflettere sia considerato una perdita di tempo. Invece credo che rappresenti ancora un bisogno fondamentale di ogni essere umano e questa mancanza crea sicuramente del disagio, che si è poi accentuato con l'avvento della pandemia di Covid-19. Sono convintissima che la poesia sia però un'esperienza che ci accomuna tutti, prima di essere linguaggio, perché ciascuno di noi sa riconoscere poesia quando la incontra. Forse non sa definire cos'è, ma quella sensazione di passione, di essere coinvolti in ciò che facciamo e che ci piace, che può appartenere a campi diversissimi, chi trova passione per la cucina o chi per mettere appunto un motore, chi nella natura, ecco, quel sentimento è poetico. È qualcosa che trascende l'essere umano. Siamo l'unica specie che sa produrre poesia e arte rispetto alle altre specie animali, e questo davvero ci qualifica come nella migliore della nostra definizione di essere umano. Io credo che dovremmo usare davvero la poesia per misurare la felicità e la qualità delle nostre vite. Quanta poesia abbiamo nelle nostre vite? Io credo che in questo momento abbiamo più paure che poesie. E la società dovrebbe impegnarsi a mettere delle basi solide. Gli antichi lo sapevano che questo era l'obiettivo della società: permettere ai cittadini di creare il bello, e siamo ben lungi da questo obiettivo. Credo però che porsi questo tipo di visione cambi completamente le cose, perché se siamo qui davvero per la bellezza, la nostra direzione è quella della creazione della bellezza, non della distruzione e della bruttezza. E infatti non a caso si dice: nelle situazioni di sconforto ho perso la poesia. Io credo che sia una frase molto molto illuminante. Concludendo, rispondendo direttamente alla domanda, credo che quotidianamente sentiamo la mancanza della poesia, anche se poesia è una parola che mette soggezione, ci ricorda la scuola che non sempre veicola questo linguaggio nel migliore dei modi, oppure un mondo che non ci appartiene perché è stretto dagli intellettuali. In realtà io credo che leggere, condividere e provare anche a scrivere senza giudizio poesia sia una delle esperienze migliori, ci qualifica come esseri umani.
E adesso musica.
Oggi chi è il poeta e che ruolo ha nella società contemporanea?
Io credo che i poeti e gli artisti rappresentino una voce fuori dal coro, come è sempre stato, in un passato anche prossimo. La nostra nazione ha visto personaggi come Pasolini e Calvino confrontarsi e scontrarsi su una certa visione della realtà e della società. Abbiamo avuto intellettuali giganteschi come Ungaretti e Umberto Eco che hanno alzato la loro voce e che hanno offerto la loro visione. Da tempo la politica sembra aver rinunciato, a mio avviso in maniera precisa e consapevole, al senso critico degli intellettuali perché è disturbante, mentre invece il pensiero comune è molto più facile da ammaestrare. Così gli intellettuali che un tempo condividevano la loro visione per il bene della società si sono ritrovati isolati e tutt'al più vengono invitati nei salotti televisivi. Ciò non toglie all'arte e alla poesia il compito che è quello di offrire una visione innovativa, un punto di vista differente sulla società e su quello che viviamo. In questo momento è un lavoro di contrabbando, ma credo che gli artisti debbano, i poeti nello specifico, debbano continuare a farlo. Sappiamo bene infatti che nelle nazioni con regime dittatoriale i liberi pensatori sono i primi a essere messi a tacere, e quindi io credo che il poeta, scrivendo e condividendo il suo pensiero, debba continuare a offrire una visione alternativa a quello che succede nel presente.
Tu come sei approdata alla poesia e come definiresti la tua voce?
Ho avuto la fortuna di avere degli ottimi maestri che sono stati capaci di accendere la passione per il bello, l'arte e il linguaggio fin da quando ero piccola. La mia insegnante delle medie ricorda che ci faceva leggere i quotidiani ogni giorno e scrivere poesie ogni settimana, anche se erano brutte e le mie lo erano moltissimo. Io, ben lungi dal definirmi poeta, scelgo di definirmi cercatrice di poesia in quello che faccio e che vivo. Io credo che l'incontro vero con la poesia cambia radicalmente la vita, offre prospettive nuove e un nuovo modo di guardare alle cose, di porsi nel mondo. Non può rimanere, infatti chiama la poesia, non può lasciarla solo nella teoria, ma deve tradurla in azioni concrete nel presente. Un esempio molto banale, ma di cui mi piace vantarmi tra virgolette, è quello di nel momento del lockdown, di aver chiesto ad altre persone di scrivere e di mettere insieme, pur senza avere ambizioni artistiche, un'antologia di riflessioni di poesia e di racconti in un momento difficile. Quindi fare non solo della teoria, ma davvero offrire una visione, un momento di incontro in un periodo che era veramente difficile. Ecco, io credo che se mettiamo poesia nelle azioni concrete, questa davvero avrà una enorme forza creativa, rivoluzionaria e innovatrice. Se crediamo nel bello, siamo per costruirlo, per dirla in breve. La mia voce, ammesso che io ne abbia una voce che racconta delle piccole cose del quotidiano e nelle piccole cose scopre l'immensamente grande, cioè quello che dà veramente il senso alle nostre vite e che trovo abbia un respiro universale. Quindi ecco, mi piace stupirmi di come la quotidianità in realtà poi rifletta davvero i massimi sistemi. E inoltre poi il linguaggio poetico richiede immediatezza, sintesi, non c'è la possibilità di nascondersi. La poesia ci mostra nudi a noi stesse, principalmente a coloro che ci leggono, e pretende anche da chi legge poesia una nudità dell'animo.
Chi sono i lettori di poesia?
A questo punto dovrei dire che i lettori di poesia sono persone nude, quantomeno nell'anima o quantomeno nella predisposizione e nel bisogno di poesia. Innanzitutto sono lettori e già esserlo è un grande traguardo in una società come la nostra che legge pochissimo. Mi piace pensare come penso a me stessa come lettrice di poesia, come un cercatore di poesia che si crea un suo percorso personale, unisce i classici a voci più moderne facendo continuamente delle scelte. Io non credo che la poesia sia morta, ci sono esperienze e voci nuove sul web oppure le esperienze di slam poetry o di collettivi poetici che fanno attacchi poetici nelle città come quello del movimento per l'emancipazione della poesia che riempie di belle parole i muri della città. Ci sono poeti molto giovani che postano i loro testi su Instagram e hanno un grande seguito, mi riferisco in particolare a Rupi Kaur che seguo anch'io, o voci italiane come Franco Arminio e Mariangela Gualtieri che hanno effettivamente un grande seguito e che si esprimono anche attraverso internet e attraverso il teatro, quindi usando dei canali di comunicazione non consoni o quantomeno non usuali per la poesia.
Come avvicinare le persone alla poesia?
Credo che dovremmo tornare a dare dignità alla poesia e a comunicarla nella maniera migliore. Dicevo prima appunto attraverso canali differenti come il teatro, utilizzando la musica, attraverso belle letture, attraverso belle voci come quella di Viviana che sanno leggere e trasmettere davvero l'emozione. Insomma abbiamo una grande tradizione e quindi quale migliore occasione per tornare a dare spazi nuovi alla comunicazione della poesia anche con un linguaggio più moderno, più vicino a quello che è il nostro sentire.
Ringraziamo Anna Martinenghi per essere stata qui con noi e la salutiamo con un'altra sua bellissima lirica. Chi ti ama ti sbuccia la frutta. Serve una vita per imparare gesti piccoli. Nessuno meglio dei vecchi sa sbucciare la frutta con la retenzione meticolosa del chirurgo in una liturgia di spicchi, fette e acini, con la grazia dovuta a chi è maturato fuori serra. Si cresce per svintare barattoli, stendere i panni, saper stringere bene mani e la moca fino al livello della valvola. Tutta la tecnologia del mondo non sa accoppiare i calzini e carezzare il gatto per il verso giusto.
Lenicast.
Bene, cari amici, per questa puntata è davvero tutto. Dandovi appuntamento alla prossima, come sempre voglio ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'intera umanità in un unico ed immenso abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Hari Bol.
Dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene.
E l'ultimo, chiuda la porta.
Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe